Alleluia, Evangelo di Matteo 9:35. Alleluia, una delle più belle scritture, una delle scritture a cui io sono molto attaccato. Matteo, il Vangelo di Matteo, il capitolo 9 e il versetto 35. Dio sia lodato. E Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse, come pecore senza pastore. Allora gli disse ai suoi discepoli: la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe, che spinga degli operai nella sua messe. Accomodiamoci. Alleluia. Questa è una delle scritture a cui io sono fortemente legato. E ieri sera ero in attesa di ricevere il messaggio. Questa è la mia abitudine, ovviamente. Durante la settimana cerco di comprendere la direzione della parola. Però è il sabato sera, la domenica mattina, che Dio mi dà la conferma della sua scrittura. E ieri sera, mentre ero in adorazione, ascoltavo della musica cristiana, adoravo Dio. Poi quando ho terminato il tempo di adorazione, ero prostrato nel salone e sentivo scorrazzare, forse il termine più indicato, scorrazzare tanti giovani con i loro motorini. E istintivamente, sapete, non so se vi è mai capitato o vi capita il sabato sera di fare questa preghiera: Signore, questa sera proteggi la vita di questi giovani. Sabato sera si muovono migliaia di giovani, anche a Marsala si muovono i giovani. Ed ero impressionato dalla velocità. Io abito in Via del Fante, non abito in un'autostrada. E la velocità, la sicurezza che si sentiva provenire da questi motorini, avranno fatto, che so, 60-70 km orari lì in quella strada, andavano sparati, come noi diciamo. E ho iniziato a pregare sentendo questo rumore: Signore, questa sera tanti usciranno, Signore, tanti si ubriacheranno. Sapete che capita il sabato che fanno così i giovani? Tanti si drogheranno, tanti faranno del sesso illecito, Signore. E pensando a tutto questo, chiedevo al Signore. Mentre chiedevo al Signore, questa scrittura la sentivo così fortemente nella mia vita, nel mio cuore, mi veniva davanti. Mentre pensavo a tutti questi giovani che il sabato sera si muovono per fare baldoria, per divertirsi, per sballare, come si usa dire fra di loro. E la compassione di Dio veniva nella mia vita e sentivo anche l'amore di Dio per questa generazione. Ho chiesto la protezione, ho chiesto aiuto, ho chiesto che nessuno, Signore, perda la vita, poiché capita anche questo di sabato sera. E fortemente questa scrittura è venuta davanti a me, ho iniziato a meditarla, sono qui per ricevere assieme a voi. Dice il versetto 35: e Gesù andava, facciamo caso anche a ogni parola, per tutte le città e i villaggi. Ho imparato a soffermarmi in questi anni anche sulle virgole, su ogni singola parola c'è un significato in ogni cosa. La parola è il nostro fondamento e bisogna essere attenti mentre si legge e mentre si medita. Guardate qua, Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, girava attorno per tutte le città e villaggi. Sento in questa scrittura, lo sentivo ieri sera, come se il Signore mi dicesse: ero lì, girando tutte le città perché c'è urgenza. Sentivo provenire dallo Spirito Santo questa urgenza che aveva il Maestro, questa urgenza che aveva Gesù di girare tutte, e andava attorno per tutte le città e villaggi, perché voleva che in quel territorio tutti ascoltassero l'Evangelo del Regno. Questo tutte le città e i villaggi sta proprio a significare questo, che lui si muoveva, sentiva questa urgenza di annunciare l'Evangelo del Regno, perché voleva che ognuno, che ogni uomo, che ogni donna di quell'epoca, di quegli anni, di quel territorio, sentisse predicare il suo Evangelo. C'è urgenza in questa scrittura. Tutte le città, tutti i villaggi, c'è questo giro continuo del Maestro, questi 3 anni e più di ministero intenso nel girare tutte le città e i villaggi. Per fare che cosa? Per insegnare nelle sinagoghe, che erano un po' come le chiese di ora, i locali dove si riuniva il popolo di Dio, il popolo ebreo. Andava lì per insegnare, per spiegare il Vecchio Testamento. Per le strade predicava il Vangelo, annunziava che il regno di Dio è vicino, era vicino. E non solo insegnava, predicava, ma è scritto, leggetelo assieme a me, e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Anche qui questo ogni ha il suo senso, significa che lui, che a lui niente è impossibile, che ogni infermità per lui è guaribile. Amen. Guarendo ogni tipo di malattia e ogni infermità. Qua stiamo parlando, stiamo notando, ci stiamo soffermando sul vero, sul pieno Evangelo. L'Evangelo non è solo l'insegnamento della parola, non è solo l'annunzio della salvezza ai peccatori, non è solo l'annuncio del regno di Dio, ma è anche guarigione di ogni infermità, di ogni malattia. Questo è il pieno Evangelo, questo è l'Evangelo completo. In quest'epoca, in questa nazione, noi vediamo parte dell'Evangelo. Non manca l'insegnamento, neanche manca la predicazione, ma quello che manca è la manifestazione della potenza di Dio. Gesù guariva ogni malattia e ogni infermità. E noi dobbiamo chiedere a Lui, la Chiesa deve avvicinarsi al Signore, deve santificarsi affinché Lui sia ancora nella possibilità di guarire ogni malattia e ogni infermità. Perché questo è il pieno Evangelo, l'Evangelo completo. Non è solo l'insegnamento, la predicazione, ma anche la manifestazione della potenza. Perché Gesù è potente. Sul serio. Amen. Guarendo ogni infermità, ogni malattia. E mentre era in giro, mentre girava con i suoi discepoli, c'è questo versetto 36, rileggiamolo assieme. Cosa fece il Maestro? Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Questo verso mi ha accompagnato in questi anni. Io ogni volta che lo leggo, ogni volta che medito su questa scrittura, ogni volta che anche la predico, scende un'emozione nel mio cuore, poiché per grazia di Dio dobbiamo entrare in questo verso, dobbiamo vedere il Maestro. Dobbiamo vedere il nostro Maestro, il nostro esempio davanti a queste folle. Davanti a lui c'erano migliaia di uomini e donne. E io vedo Lui nel suo pieno amore, nella sua compassione. Gesù ha compassione. Forse noi non riusciamo a percepire bene questa parola, forse noi non riusciamo a penetrare bene questa scrittura. Non riusciamo forse a vedere questo Gesù che ha compassione, pietà. Gesù ha compassione per te e per me. Lui non è insensibile. Lui non è freddo, Lui non è distaccato da te o da me o dai nostri bisogni. Lui è interessato alla mia e alla tua vita. Questo è il fondamento della fede cristiana. Gesù ha compassione, pietà. Ha avuto pietà di quelle folle, ha ancora di più pietà di te che sei un suo discepolo. Ecco, questo è un aspetto molto importante. Io credo che noi dobbiamo entrare in questa grande realtà. Vedere il nostro Signore nella sua realtà. Lui è così, Lui ha compassione. Quando sei afflitto, quando sei abbattuto, quando le cose non vanno per come devono andare, almeno secondo te, davanti a te c'è sempre questo Maestro, questo Gesù che è compassionevole. La compassione del Signore verso il popolo suo. L'eterno ha compassione del suo popolo, dei suoi afflitti, è scritto. È vero. Questa è una verità. Devi sentirti vicina a questo Maestro così pieno di compassione. Devi avere la consapevolezza che Gesù, il tuo Signore, ha compassione per la tua vita. La compassione è il sentimento della pietà, della misericordia. Diverse volte è scritto che Gesù pianse. Ma voi ve lo siete mai immaginato? Vi siete mai immaginati questo nostro Signore, il Maestro che piange? Avete mai pensato a questo? Avete letto e vi siete mai posti questo pensiero? Gesù pianse. Davanti alla tomba di Lazzaro, Gesù pianse. Sembra strano vedere, poter realizzare, capire che il Maestro che inizia a lacrimare, gli occhi iniziano a lacrimare, le gocce scendono, le lacrime scendono dal suo volto. Sembra difficile immaginare Gesù in questo modo, ma è scritto. Questo è il cuore di Gesù. La compassione ha a che fare con questo. Gesù pianse. E l'altra volta in cui ha scritto che pianse, quando fu? Quando si avvicinò a Gerusalemme, vide la città, la santa città, la capitale del popolo, del regno ebraico. Vide la santa città e già sapeva quello che sarebbe successo. Sapeva che l'avrebbero accolto con le palme, con le grida, con Osanna, Alleluia, benedetto il figlio di Davide, e poi sapeva quello che sarebbe successo. Sapeva che avrebbero gridato libero Barabba a morte Gesù. Sapeva quello che sarebbe successo e pianse. Perché quel popolo, quella città non ha riconosciuto il tempo in cui fu visitata. Questo è Gesù. E davanti a queste folle, vedete, il Maestro ebbe un sentimento di pietà, di compassione nel vedere tutte queste migliaia di uomini e donne, è scritto, stanche e disperse, come pecore senza un pastore. Vedete, qua ci sono le folle che sono stanche, ma di che cosa sono stanche? Stanche della vita, oppresse, avvilite dalla condizione di peccato in cui si trovano. Queste folle sono le folle che abbiamo giornalmente qui. Anche noi possiamo vedere queste folle, non erano le folle solo di 2000 anni fa, è la stessa folla, stanca, avvilita, oppressa da Satana, dall'Iddio di questo secolo, dal principe di questo mondo, è dispersa, poiché senza Gesù uomini e donne non hanno direzione. Senza Gesù uomini e donne non sanno dove si stanno dirigendo. Sono barche in mezzo al mare senza una bussola, la barca cammina, naviga, va, ma non sa il porto di arrivo, non sa la destinazione. Gesù ha visto queste folle, ha visto l'umanità, ha visto l'umanità nella sua condizione. Questa è la condizione dell'umanità, aggravata dal peccato, aggravata dall'odio, dal rancore, dall'inimicizia, aggravata dal peso della vita. Stiamo vivendo un'epoca. Penso che anche voi qualche volta vedete il telegiornale, amen, vi capita? Amen, grazie, tu vedi il telegiornale ogni tanto. I giornali li leggete, gli articoli, i titoli. Le persone sono stanche. Queste folle sono stanche, avvilite, c'è avvilimento. Basta guardare i volti, le facce, le espressioni, il parlare. Tutti i giorni sono in ufficio, incontro persone, sento persone al telefono, vado al supermercato e ascolto i discorsi. Sono le stesse folle, fratelli, sorelle. Sono le stesse folle di 2000 anni fa. C'è lo stesso avvilimento. C'è lo stesso aggravio. C'è lo stesso peso, perché il peccato è sempre lo stesso. Perché il principe di questo mondo è sempre lo stesso. Perché il peccato separa dalla vita, il peccato conduce alla morte, il peccato è un peso. Il peccato è dolore, è sofferenza. Sono le stesse folle. È la stessa folla dispersa. Pecore, dice la scrittura, pecore senza pastore. Se voi prendete un gregge e togliete il pastore, questo gregge non sa più dove andare. Questo gregge non sa più la direzione, le pecore non riescono più ad orientarsi. Non sono come i cani e i gatti. Tu prendi il cane e lo porti a 20 chilometri da casa tua, al buio, e lui piano piano ritorna. Ma la pecora no, la pecora non sa più dove andare, si disperde, non ha più orientamento. La pecora ha bisogno del pastore. E queste folle, le folle di una volta, le folle di ora, hanno bisogno del pastore. Hanno bisogno del buon pastore, hanno bisogno di qualcuno che gli indichi che c'è il buon pastore. Vedete, questa predicazione ha un dunque, e il dunque di questa predicazione è la compassione. Se io e tu ci riteniamo discepoli di Gesù, se noi ci riconosciamo discepoli cristiani, perché i cristiani abbiamo scoperto nell'ammaestramento sono i discepoli, e i discepoli sono i cristiani. Perché ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani, quindi i cristiani sono i discepoli. Allora se noi ci riteniamo cristiani, quindi discepoli, dobbiamo vedere questo nostro maestro, il maestro cosa ha fatto. Il maestro ha avuto compassione. Il maestro ha avuto compassione per questa moltitudine stanca, aggravata, dispersa. senza direzione. Allora nel mio cuore, nel tuo cuore deve scendere questa compassione. Deve scendere la compassione quando siamo in mezzo alle persone, quando parliamo con le persone, quando in ufficio parliamo con le persone, nel cantiere, nei posti di lavoro, in officina, nei negozi, nelle scuole, nei supermercati, quando noi ci muoviamo, siamo attorno a queste folle stanche e disperse. E noi dobbiamo avere la compassione che ha avuto Gesù. Cioè, noi non dobbiamo essere indifferenti. Perché spesso il popolo di Dio diventa indifferente. Io sono salvato, io sono a posto, io ho la vita eterna, ho conosciuto Gesù, quando risorgerò starò con il Signore per l'eternità. Amen. E le folle, e i tuoi amici, i miei amici, i miei parenti, i tuoi parenti, i tuoi conoscenti, tutte le persone che ti circondano qui. Noi possiamo avere, fratelli, sorelle, possiamo avere un cuore insensibile noi. Possiamo essere disattenti, freddi. Possiamo stare in mezzo a loro tranquillamente, serenamente, come se già fossero dei credenti anche loro. Possiamo avere questo sentimento. Mi capite stamattina? Il vostro cuore batte ancora? Amen. Ma non in senso fisico, batte per il Signore, c'è, è un cuore morbido, è un cuore che ha sensibilità. Vedete, qua c'è tutta la sensibilità del Maestro. Qua c'è il cuore di Gesù che ha la compassione. C'è compassione nel tuo cuore. Nel sapere che ci sono migliaia di persone che proprio ora sono perdute per l'eternità. Se ci fosse qui un terremoto che azzerasse l'intera città, quasi 80.000 persone si ritroverebbero in un inferno senza fine, in una perdizione totale, completa, in una si ritroverebbero in un posto da cui non potrebbero più uscire. Amen, è così? È così. Allora la Chiesa non può essere, io non posso essere insensibile. Io non posso vivere le mie giornate così tranquillamente come se tutti fossero convertiti. Nel mio cuore deve scendere questa compassione, deve scendere questo piccolo peso per queste folle. E questo peso deve portarmi a che cosa? A pregare. Vedete cosa disse il Maestro? Parlò ai suoi discepoli. Disse: pregate. Il raccolto è veramente grande. Gli operai sono pochi. Allora pregate dunque il padrone del raccolto che spinga operai. Allora questa compassione deve portarmi a pregare. Signore, perché Lui ci ha invitato, Padre, spingi degli operai nel raccolto. E noi dovremmo seguire questo comandamento. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Deve essere la mia preghiera, la tua preghiera. Poi scoprirai una cosa stupenda. Se tu ogni giorno farai questa preghiera, il Signore me l'ha rivelato. Dice: se ogni giorno il mio popolo pregherà in questo modo, pregherà a me, affinché io spinga degli operai nella mia messe, ognuno di voi scoprirà che Dio sta chiamando proprio te. Non avete compreso? Amen. Cioè, mentre tu dici: Signore, io voglio applicare la tua parola, io voglio pregare per come hai detto tu. Signore, la tua messa è grande, il raccolto è grande, gli operai sono pochi. Signore, spingi operai nel tuo raccolto. E mentre tu fai questa preghiera con tutto il cuore al Signore, Dio ti parlerà. Dio toccherà la tua vita e ti dirà: tu sei uno degli operai che io voglio per andare a raccogliere questa grande raccolta. Scoprirai che tu sei chiamato ad essere un operaio. Scoprirai che tu devi avere la compassione per queste folle stanche e disperse. Scoprirai che il raccolto è grande. Scoprirai che tu sei l'operaio che Dio ha stabilito per raccogliere questa raccolta. Amen. Operai significa discepoli. L'operaio è colui che conosce il proprio lavoro e lo esegue. Se c'è un'impresa edile, c'è un imprenditore che deve realizzare un palazzo, questo imprenditore ha degli operai. L'operaio conosce cosa deve fare e anche deve eseguirlo. L'operaio deve eseguire le istruzioni dell'imprenditore. L'operaio deve fare quello che l'imprenditore vuole che lui faccia. Ma l'operaio sa fare. Se l'imprenditore gli dice alza questo muro e getta del cemento, l'operaio deve saperlo fare, l'operaio lo sa fare, lo deve fare. Quindi noi operai del Signore dobbiamo conoscere le sue istruzioni. Le sue istruzioni sono qui. E l'istruzione che Gesù ti dà stamattina, visto che abbiamo chiesto parlaci, l'istruzione che Gesù ti dà è di avere un cuore compassionevole per le folle stanche e disperse. Di pregare il Padre che spinga degli operai e di comprendere che tu sei l'operaio che Lui vuole per questa raccolta. L'istruzione è che tu devi andare ad annunziare il regno di Dio a queste folle. L'istruzione è che devi supplicare l'Eterno affinché Lui intervenga a salvare queste folle. L'istruzione è che tu preghi il Signore che ti dia potenza di Spirito Santo per evangelizzare e affinché lo Spirito di Dio convinca i cuori di peccato. Queste sono le istruzioni. Questa è la parola del Signore per questa mattina. C'è una promessa. Notavo, la messa è veramente grande. Vedete, il Signore ti dà una sicurezza, ti dà una certezza, la dà a me, la dà anche a voi. Lui ti dice il raccolto c'è, non ti dice prova, vedi, forse qualcuno si salverà. Non dice questo Gesù. Il Signore non ti sta dicendo, forse a Marsala qualcuno si convertirà, prova, vedi. C'è un'affermazione, lo dice Gesù, la messe, il raccolto è grande. Le anime che si convertiranno sono tante. Le anime disposte a convertirsi sono tante. Ci vogliono gli operai che predicano l'Evangelo, perché la fede viene dall'udire la parola. Allora ci vogliono gli operai, devono crescere gli operai, deve aumentare il numero dei discepoli, degli operai che vanno a predicare l'Evangelo per la potenza dello Spirito di Dio. Noi ci troviamo, mentre muoviamo le nostre vite tutti i giorni, dovete avere questa consapevolezza. Stamattina l'ho avuta ancora più chiara. Noi dobbiamo avere questa consapevolezza. Noi siamo in mezzo al raccolto. Il raccolto è qui. Si trova nei supermercati, nelle scuole, negli uffici, nei cantieri, al Cassero, in via Roma. Il raccolto è qui. Tutta la folla che ti circonda è il raccolto che Dio ha preparato per questa città. Noi siamo immersi nel raccolto. Dobbiamo fare solo una cosa. Dobbiamo annunziare il regno di Dio. Dobbiamo parlare della buona novella. Dobbiamo predicare Gesù Cristo affinché questo raccolto lo possiamo prendere, affinché queste anime dalla perdizione passano alla luce, affinché questo raccolto possa entrare in quest'opera, nel regno di Dio. Noi siamo immersi. Vedete, più passa il tempo, più passano i giorni, più passano le domeniche, più predico la parola, più comprendo che nel regno di Dio vanno avanti i discepoli. Più comprendo in questa scrittura che Dio ha bisogno di operai. Vi dirò una cosa che vi scioccherà stamattina. Nel regno di Dio non ci sono disoccupati. Pastore Franco, sei d'accordo? Sei scioccato? Questa società si lamenta, tutti si lamentano. Ha disoccupazione, mio padre non può travagliare, miei figli non trovano travaglio. Questo problema come ci affanna, come affanna la società. Ci sono i disoccupati fanno scioperi. Nel regno di Dio non c'è la disoccupazione. Nel regno di Dio ci sono solo operai. L'operaio è colui che esegue, colui che realizza il lavoro, colui che fa il lavoro. L'operaio non è colui che si perde in chiacchiere dalla mattina alla sera. Non è la persona sfaticata, il classico ragazzo sfaticato che non vuole fare nulla. L'operaio è colui che lavora. E nel regno di Dio vanno avanti gli operai. Dio è alla ricerca di operai. Amen. Di discepoli che imitano il Maestro. Qui c'è l'imitazione. Lui andava attorno a destra e a sinistra a tutte le città e villaggi per insegnare, predicare e per guarire. Allora tu devi imitare il tuo maestro. Questa deve essere il tuo interesse. Deve essere la tua occupazione. Noi siamo operai. Un'altra affermazione che vi scioccherà stamattina. Andrete a casa scioccati. Noi siamo operai a tempo pieno. Che significa? Significa che tu non devi andare al lavoro nel regno di Dio. Tu dalla mattina alla sera sei un operaio. Quando sei a casa tua, fra le quattro mura domestiche, tu sei un operaio del Signore. I tuoi vicini devono sapere che tu sei un operaio, da come parli, da come ti muovi. Quindi sei operaio a casa tua. Quando sei in ufficio, quando sei al cantiere, quando sei a scuola, sei sempre un operaio del Signore. Quando sei per le strade, sei sempre un operaio del Signore. Sei un operaio a tempo pieno e il lavoro sapete dov'è? Il lavoro ce l'hai attorno. Mentre sei a scuola, il tuo lavoro ce l'hai a fianco, di lato, davanti, di dietro. Il tuo lavoro ce l'hai lì. Sono le anime che aspettano che tu gli dica che Gesù Cristo è il Signore, la via, la verità e la vita. Il lavoro ce l'hai a portata di mano, fratello. Non devi andare sulla luna. Non devi fare chissà che o chissà cose straordinarie. Noi il lavoro ce l'abbiamo tutti i giorni a portata di mano. Siamo operai 24 ore su 24, operai a tempo pieno, a scuola, in ufficio, ovunque tu ti trovi per lavorare, al supermercato, che ne so, dove tu giri, dove tu vai. In ogni posto tu sei un operaio. Non abbiamo scuse, fratelli, sorelle. Non abbiamo scuse davanti al Signore. Non puoi dire, sì, ma io... Se... Tu mi hai detto che dovevo andare a Palermo a piedi. Ma Signore, dovevo fare 100 chilometri a piedi. Signore, stamattina ti dice il tuo lavoro l'hai a portata di mano. Tu sei un operaio che può lavorare dalla mattina alla sera, a scuola, in ufficio, al cantiere, quando vai a fare la spesa, quando vai al mercato, quando passeggi. C'è sempre lavoro, sei circondato dal lavoro. Se vuoi puoi lavorare, la raccolta è a portata di mano. Amen. Amen. Una volta si usava evangelizzare. Abbiamo iniziato un'opera nell'88 qui a Marsala. Io sono fra i primi che si sono trovati in quel gruppo. E io ricordo che siamo cresciuti con questo zelo, con questa mentalità. L'evangelizzazione. Io stiamo parlando Signore, sai che mi è successo? Io parlai. Ci riunivamo per vedere chi potevamo andare a evangelizzare. Anche il pastore si muoveva nelle case, andavamo a destra e a sinistra, c'era questo zelo evangelistico. Si evangelizzava. Paolo disse: guai a me se non evangelizzo. Guai, quasi si maledisse. Si usava evangelizzare, forse ora non è più di moda l'evangelizzazione. Forse ora siamo presi da altre cose. Forse siamo distratti da altre cose. Forse i nostri cuori sono insensibili. Forse siamo più interessati a noi stessi. Che ne dite? Ma la grande verità è che Gesù ha bisogno di operai proprio in questo tempo. Sono tempi difficili, sono tempi dove c'è bisogno che la Chiesa prenda consapevolezza. Che la Chiesa prenda la consapevolezza del lavoro che c'è da realizzare, del discepolato che c'è da praticare, del fatto che tu sei un operaio 24 ore su 24. C'è bisogno di questa consapevolezza. Ora viene la stagione molto favorevole, usciamo dalle nostre case molto spesso, la sera si usa uscire, andiamo a prenderci un gelato, anche lì puoi essere un operaio. Andiamo in spiaggia, andiamo a mare, anche lì puoi essere un operaio, sempre che il costume da bagno è un costume adeguato. Che se il costume da bagno non è adeguato, non evangelizzare. Non dire che sei una credente. Tutti questi spostamenti che facciamo, mentre usciamo, mentre ci muoviamo, fratelli, noi siamo ambasciatori di Gesù. Noi siamo discepoli. Dobbiamo avere la compassione e questo desiderio di predicare e annunziare la salvezza in Cristo Gesù. Amen. Che ci sia questo proposito. Avevo in cuore di fare anche delle evangelizzazioni, vediamo se Dio ci dà la grazia di poter essere per le strade ad evangelizzare. Più avanti la sorella Michela aveva in cuore di venire con una tenda qui in questa città, forse nel mese di marzo, aprile o maggio. Forse quest'anno possiamo avere anche una tenda evangelistica ad agosto, non so bene i particolari. Però, fratelli, che siano mesi in cui noi ci disponiamo ad essere operai, ad avere questo desiderio di raccogliere le anime. Amen. È un amen molto, molto debole. Alleluia. Bene, io non so che tempo abbiamo. Avevo in cuore di pregare per quanti devono ancora ricevere lo Spirito di Dio. Ci sono alcuni giovani che devono essere confermati nel battesimo. Voglio pregare affinché Dio possa riempirvi, battezzarvi. Venite qua davanti. Alleluia. Voglio che tutti assieme possiamo pregare in maniera specifica anche per i giovani. Alleluia. È un tempo in cui alcuni sono sotto disciplina, ma la disciplina porta frutto. Amen. Porta frutto. Alleluia. Alleluia. Chiediamo a Dio, voi che siete nei posti, vogliamo essere attivi, vogliamo appellarci davanti al trono della grazia per questi cari che sono qui davanti. Vogliamo chiedere che possano piegare le loro vite. Vogliamo benedirli stamattina. Chiediamo a Dio che dia il suo Santo Spirito affinché possano essere condotti dallo Spirito di Dio, affinché possano essere riempiti, ripieni, battezzati, essere strumenti efficaci nelle mani di Dio. Anche voi giovani avete una sfida davanti a voi. Ci sono i vostri coetanei che sono stanchi e dispersi, ci sono amici vostri, parenti, giovani come voi che non hanno direzione. Quindi la sfida che Dio vi dà in questo tempo è di toccare la loro vita, di parlare di Lui, di portare la buona novella anche ai vostri coetanei, di vincere giovani a Cristo. Amen. Alleluia. Tutti assieme invochiamo lo Spirito di Dio affinché possa fare un'opera stamattina, affinché in questo tempo possano essere riempiti. Alleluia.